Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti.
È l'alcol la vera piaga sociale tra i giovani, questo almeno secondo un'indagine condotta in alcune scuole superiori nella provincia veneziana.
Incominciano a bere prestissimo, quando ancora sono teenager, fra gli 11 e 15 anni, e l'Italia ha questo triste primato in Europa.
L'alcol è la sostanza maggiormente consumata dai ragazzi di questa fascia d'età, tra i 14 e i 15 anni.
6 ragazzi su 10 sotto i 16 anni fanno uso più o meno sistematico di alcolici. In testa l'ormai diffusissimo spritz, sempre più di moda anche tra gli adolescenti.
Dei 9 milioni di italiani a rischio per il consumo di alcol, 740.000 sono minori. Un ragazzo su 5 è a rischio, addirittura nella fascia under 15. Il 19,5%.
Ci torniamo ancora una volta perché in effetti ci sembra di essere assediati dalle notizie che lanciano un allarme preciso e preoccupante sul fatto che i giovani facciano un uso smodato di alcol. Quello che vorremmo fare questa mattina rispetto all'analisi dei dati, lo faremo nella maniera più esatta che riterremo possibile farlo, è capire quanto dietro questo allarmismo ci sia una paura diffusa, ci sia un pregiudizio dilagante, e ci sia un allarmismo o ci sia realmente una condizione di rischio. E ammesso che il rischio sia reale, sia concreto, cosa fare? Iniziamo con il proibizionismo dell'alcol nei confronti dei giovani? Ci sono già delle leggi che impediscono ai minorenni di acquistare alcol, ma sappiamo tutti com'è facile eluderle, com'è facile trovare l'amico maggiorenne che vada al supermercato, si rifornisca di bottiglie, le distribuisca tra gli altri, com'è facile che al bancone ci vada quello più grande e prenda i bicchierini e li dia ai più giovani. Sappiamo anche che nel giro personale dell'amicizia di ognuno di noi è molto facile avere genitori, madre, padre preoccupati proprio perché i figli tornano a casa ubriachi, ciucchi, come se fossero anziani abitanti delle osterie nelle iconografie più corrose. Siamo usciti, almeno la nostra generazione, da una paura concreta e oggettivamente pressante di giovani che si drogavano. Probabilmente in questo momento così acuto e così contraddittorio della nostra civilizzazione dobbiamo cominciarci a preoccupare dei giovani che si ubriacano. 800 24 00 24.
Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia nel 2012 continua il trend discendente dei consumatori di alcol a rischio, già osservato nel 2011. Ma tra i giovanissimi il quadro dei comportamenti di consumo a rischio è piuttosto critico, in particolare per quanto riguarda il binge drinking, che tra gli adolescenti di 16-17 anni raggiunge livelli superiori a quelli medi della popolazione e che tra i giovani di 18-24 è ormai un'abitudine consolidata. Tra gli adolescenti nella fascia d'età compresa tra gli 11 e i 17 anni, il 12% dei ragazzi e l'8% delle ragazze hanno comportamenti a rischio e dal punto di vista territoriale questi comportamenti sono maggiormente diffusi tra la popolazione residente nel nord-est e nel nord-ovest, mentre si riducono al sud.
È certo che ogni area territoriale ha le sue abitudini inveterate, certo che vedere lo spritz nei bar del nord-est è molto più facile che vederlo nei bar del sud, magari si vedono altre cose, ma il fenomeno è realmente diffuso, siete veramente convinti questa mattina? Non che voglia mettere in dubbio quelle che sono le cifre esatte, ma vorrei poter attingere dalle esperienze dirette e personali di quelli che ci ascoltano. Quanti di voi che hanno dei figli adolescenti hanno testimonianza diretta di ragazzi che in maniera compulsiva, continuativa, patologica si ripresentino a casa nelle ore antelucane naturalmente in condizioni di chiaro abuso di alcol? Quanti casi, io qualcuno ne registro nel cerchio delle mie amicizie, vi sono capitati di raccogliere un ragazzo in coma etilico, doverlo accompagnare al pronto soccorso? Intanto abbiamo Antonio. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, io sono un infermiere, abito a Treviso, lavoro su un reparto di patologie patocorrelate, cioè in questo modo provocate dall'alcolismo. Io quando ho iniziato la mia professione su questo reparto avevamo pazienti sui 70 anni che avevano questi problemi.
Il classico alcolista, diciamo,
un muratore, anziano. Diciamo, dai.
Sì, senza penalizzare i muratori, però la persona che per la fatica, per la solitudine, per l'abbruttimento sociale comincia a bere e in età avanzata ne ha tutti...
Ultimamente adesso io comincio a avere gente del 1980, 1975, questi cominciano a bere a 13 anni, ma non a bere il classico bicchiere, no, a ubriacarsi a 13 anni, facendo l'anamnesi clinica di questa gente. E sto lavorando anche su un gruppo di alcolisti anonimi facendo incontri così, e questi non si rendono conto cosa vuol dire bere. Adesso sto organizzando un incontro per una figlia di 13 anni per fare un incontro per i ragazzi delle terze medie insieme con un medico di questi che lavora sugli alcolisti anonimi per almeno informarli della situazione.
Ma fermo l'Antonio, si fermi un secondo, posso usare il suo tempo per altri minuti?
Per carità.
No, perché mi interessa, perché lei è un'esperienza diretta sul campo, è una persona che si occupa dal punto di vista ospedaliero e medico di alcolisti in una zona, diciamo, che è una zona che si presta per caratteristiche culturali, sociali, è una zona dove piace bere, ma bere e diventare alcolisti c'è un divario notevole. Dice che il pubblico medio dei suoi pazienti è notevolmente abbassato dal punto di vista dell'età. Franca Beccaria, buongiorno.
Buongiorno.
La dottoressa buongiorno. Franca Beccaria è una sociologa, è una dei soci fondatori di Eclectica, che è un'agenzia torinese che realizza progetti di ricerca, formazione e intervento sui temi della salute e degli stili di vita. Ha scritto un libro, Alcol e giovani, riflettere prima dell'uso, editore Giunti 2013. Vorrei un suo commento subito a caldo intanto sulla testimonianza di Antonio, ascoltatore che chiamato dal nostro incipit ha portato una sua testimonianza. Corrisponde a quello che sono i suoi studi, dottoressa?
Allora, partendo dalla testimonianza appunto di Treviso, direi che certamente registriamo un accesso ai servizi che si occupano di problemi alcol correlati, ai reparti di persone più giovani rispetto a 20 anni fa. Questo perché? Da un lato perché aumenta anche la capacità dei servizi di intercettare il problema. Dobbiamo ricordare che nel nostro paese l'organizzazione dei servizi che si occupano di questo problema è piuttosto recente, risale alla fine degli anni 80 o meglio ancora negli anni 90.
Anche la cultura dell'autoaiuto si è un po' più diffusa, non è più tenuto così sigillato come una vergogna il fatto di avere dipendenza dall'alcol.
La cultura dell'autoaiuto si è anche questa si è inserita in Italia a fine anni 80 e inizio anni 90, ma si è diffusa soprattutto successivamente e ad aiutato proprio le famiglie e le persone a far emergere il problema anche prima che questo problema diventi intrattabile in qualche modo. Quindi si sommano due aspetti: da un lato una capacità di far emergere il problema che non sempre corrisponde a un aumento del problema, ma risponde a un aumento della possibilità di cura, a un maggior coraggio da parte delle persone che hanno il problema di appunto di dare visibilità, di chiedere aiuto. E questo è un aspetto per cui non bisogna confondere l'aumento dell'accesso delle persone o anche del numero dei cosiddetti alcolisti con l'aumento del problema. Questi due dati non sempre coincidono.
Questo è chiaro. Per quanto riguarda invece il fenomeno degli adolescenti, quello che questa mattina ci interessa di più, in cui l'allarme anche mediatico è più pressante, ha dati certi dal suo punto di vista per confermare questa idea che i giovani si stiano dando all'alcol in maniera più diffusa e più radicale rispetto al passato?
Allora, guardi, io di certezze nella vita ne ho poche, meno ancora di poter rispondere con dei dati certi e apprezzo molto il suo modo di approcciarsi ai problemi perché mi sembra, da quello che ho sentito nei suoi programmi, che lei abbia la capacità di mettere un po' in discussione.
Sì, io metto in discussione ogni secondo me stesso per primo, quindi
va bene. Mi invito appunto ai giornalisti è quello sempre di diffidare dei dati certi, ossia i titoli che le avete mandato in apertura, triste primato in Europa. Provo a smontargliene qualcuno, ma non con questa premessa. Non voglio dire, lo dico soprattutto all'ascoltatore di Treviso, non voglio dire che il problema non esiste, poi magari ne parleremo dopo. C'è un problema sicuramente legato alla precocità dell'abuso, ma magari poi ci torniamo. Rispetto ai dati, triste primato in Europa, che in Italia si inizia, abbiamo il primato del primo bicchiere in età la più precoce d'Europa. Ebbene, questo è un falso perché le ricerche pochissime comparative europee di tipo quantitativo, la più famosa è l'ESPAD, è una ricerca, è una indagine campionaria fatta su ragazzi di 16 anni in quasi tutti i paesi d'Europa, e beh, ci dice che i nostri ragazzi iniziano a bere le varie bevande alcoliche in linea con la media europea, anzi per quanto riguarda alcune bevande alcoliche anche più tardi. Ma non solo, cosa ci dice questa ricerca? Ed è questo che andrebbe letto con un pochino più approfondimento. Quando chiediamo ai ragazzi di 16 anni, ti è capitato di ubriacarti prima dei 13 anni? Ebbene, solo il 5% dei ragazzi italiani, dico solo anche se è un numero molto grande, ci dice di sì, a differenza del 12% della media europea, che si eleva al 19% degli stessi ragazzi in Danimarca e in Finlandia.
Quindi intanto dobbiamo in parte smontare questa sorta di pregiudizio che abbiamo, che i nostri ragazzi si attacchino alla bottiglia prima degli altri ragazzi europei. Male che vada, sono in media. Fermi un attimo, Alberto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Dunque, stavo descrivendo un po' una testimonianza abbastanza ampia da quello che riguarda la mia esperienza. Io lavoro da molti anni, 118, ma al di là di questo, che mi permette di vedere,
abbiamo un pubblico paramedico molto cose. Intenso, mi sto accorgendo, ma mi fa piacere.
Ma io parto da prima, nel senso che ho avuto un'esperienza abbastanza lunga di gestione di un locale assieme a un socio, e ricordo il mio socio dal 94 al 2002 più o meno, e il mio socio mi prendeva in giro perché mi piaceva, se posso dire, la marca in sostanza, che è quella che va poi di moda per fare gli spritz, è l'Aperol, che è buono di sé.
Sì, ma c'è una vecchia diatriba se si faccia con l'Aperol o si faccia in
no, vabbè, guarda, interessa poco, io adesso
col Campari, questi sono i camparisti, esatto. Gli aperolisti,
vabbè, sono non cambia fondamentalmente, ma dicevo che il mio socio
ho visto discussioni coltello alla mano, comunque non ci interessa, allora
questa bottiglia durò anni nel mio locale, e ora mi raccontano coloro che l'hanno preso che riescono a dar via anche 15 cartoni di Aperol in un weekend, ovvero è diventata moda, è diventata diffusione il bere sociale, il bere dal basso.
In un cartone quante bottiglie ci stanno?
6.
No, c'è da dire che lo spritz una volta uno lo conosceva se aveva...
Lo spritz, lo spritz in Friuli è vino bianco e acqua minerale.
Sì, diciamo lo spritz arancione, quello un po' più fighetto che bello tenere in mano alle signore d'arte, mentre intingono la salsiccina dentro.
Però quello che volevo dire la pericolosità non sta tanto nell'ubriacarsi, eccetera. I ragazzi, i giovani, le ragazzine soprattutto, permettimi, sono abituati a bere quotidianamente, non si ubriacano mai. Ma bevono questi spritz, che poi sono belli abbondanti, vengono bevuti costantemente e non vanno a casa ubriachi, per cui non sentono il problema.
Sì, perché lo spritz lascia una leggera euforia, se non esagera.
Certo,
però...
ma non viene recepito come un pericolo, ovvero il bere quotidiano, costante, lo descrivevo come dire, come se uno si dà una martellata sul dito la mattina, a mezzogiorno e la sera. Non si frattura il dito, ma poi col tempo si necrotizza, ma non se ne accorgono.
Sì, però lei capisce, lo sa perché
sociale,
si beve.
Alberto, normale bere.
Non dobbiamo nemmeno, tutti l'abbiamo fatto e tutti continueremo a farlo finché avremo fiato per farlo. È chiaro che mantenersi in uno stato di euforica allegria insieme a altre persone che bevono con te dà una qualità del tempo, se no la gente non berrebbe. Farlo di mattina è già un po' diverso, di mattina comincia ad esserci qualche problema.
Io mi riferivo a un'altra cosa, mi riferivo al fatto che questi ragazzini o ragazzine, ma anche ragazzi tutto sommato grandi se vogliamo, non percepiscono il rischio del bere, dell'alcol in sé, perché non vanno mai a casa ubriaca. Io parlo specialmente dei giovani, quindi non è un pericolo. Bere ogni giorno, più volte al giorno, non euforizza, non ubriaca, non è recepito come un pericolo futuro. Mi spiego?
Sì,
e anche andargliene a parlare dei rischi dell'alcol, lo recepiscono esattamente al contrario, ovvero tanto io non mi ubriaco, tanto io non corro questo rischio perché non mi ubriaco.
Beh, anche chi comincia a tirare cocaina dice tanto io la controllo e poi alla fine si ritrova a strisciare per andarsela a cercare. E diciamo, tutte le sostanze danno dipendenza, danno questa sorta di illusione che uno possa dominarle. Antonio, qualcosa da aggiungere? Poi la saluto per non tenerla troppo al telefono. Era l'infermiere che aveva chiamato prima.
Voglio dire, per esempio, qua nel Veneto, dove abito io, a Treviso, c'è il famoso giro, 6-7 persone, se cominci a fare, paghi un split a testa e quindi se arrivi...
Sì, una roba da vecchi, si faceva ai tempi della prima guerra mondiale.
No, non sono da vecchi.
Ah, si fa ancora.
Guardi che io adesso ho l'esperienza, così come andavo a prendere mia figlia che andava a scuola, che aveva tempo pieno, al sabato, così, e cominciavano alle 3-4 del pomeriggio a bersi birra, poi dopo finire la domenica mattina con il classico cappuccino, dopo da essersi fatto tutto, di tutto e di più in discoteca.
E quindi abbiamo capito. Sentiamo Maria. Maria, velocemente, lei ha una testimonianza.
Sì. Sì, ascolti, io abito a Torino. Volevo testimoniare che non ci sono assolutamente i controlli da parte di coloro che gestiscono i locali.
E come lo sa lei?
Io lo so perché ho un figlio che ha da pochi mesi 18 anni, un altro ancora più piccolo, e quando un paio d'anni fa quello grande è andato a una cena di classe nella Movida di Piazza Vittorio, questo si può dire, nessun problema.
Sì, sì.
8 euro la pericena con la consumazione compresa, nessun problema, che sia un mojito o un'aranciata è la stessa cosa.
Vabbè, la pericena è un aperitivo rinforzato, come si dice con termini...
Ho capito, però se sono minorenni, come minimo un controllino ci vorrebbe. Noi quest'estate siamo stati a Parigi in famiglia, siamo entrati all'Arro Café di Parigi, abbiamo chiesto 3 birre perché il figlio più grande adesso ha 18 anni, hanno chiesto documenti per verificare che anche quello di 18 anni li avesse per davvero.
È chiaro Maria. Allora, Franca Beccaria, torniamo a lei. Le ho dato un po' di testimonianze, come delle mamme si preoccupano per la pericena del figlio, sono sempre in ansia, però il risultato di quest'ansia è che comunque siamo nella media e... A meno, secondo quello che è il suo osservatorio, non dobbiamo nemmeno rastristarci per dei figli alcolisti o probabili alcolisti, più degli altri perlomeno.
Ma no, io mi rattristerei molto per un figlio alcolista o possibile alcolista, nel senso che distinguiamo quello che è il bere sociale, il bere anche che porta all'ubriachezza saltuaria, da quello che invece, come è stato descritto dal signore che gestiva il locale, che ora lavora al 118, un bere che è quotidiano, che magari è anche eccessivo senza portare all'ubriachezza. Cioè, credo che vadano fatti dei distinguo. Io mi preoccuperei molto, e credo che ogni genitore lo debba fare, se vede che un figlio inizia un comportamento, un rapporto con l'alcol che è regolare, ed è soprattutto regolare nell'eccesso. Allora, a questo punto ci dobbiamo porre qualche problema.
Qual è, secondo lei, una soglia oltre la quale il genitore deve preoccuparsi? Se il figlio esce con gli amici per la cena scolastica e torna che è leggermente ciucco, uno dice una tantum, l'abbiamo fatto tutti. Non voglio, io guardi, sono molto di manica, ma se comincia che tutte le volte che il figlio esce torna a casa che puzza d'alcol, si mette a letto e si alza il giorno dopo il pomeriggio, forse c'è il caso che qualcosa uno deve un attimo allertare nel suo controllo di genitore.
Allora, io sono una sociologa, quindi non le do le indicazioni di tipo clinico. I miei colleghi che medici le direbbero che fino a 16 anni, alcuni fino a 18, l'alcol va assolutamente evitato, perché non è completa la crescita del cervello, neppure...
Non lo possiamo elaborare, beh, questo si risponde.
La mia lettura di tipo sociologico invece è un'altra. Io credo che un avvicinamento graduale all'alcol, soprattutto se avviene in famiglia, come è parte del nostro patrimonio culturale, possa essere addirittura un elemento di protezione, quindi di un avvicinamento graduale a una sostanza che è ambivalente, che può dare piacere, che può dare estremo dolore. Quindi, appunto, se questo avvicinamento è graduale, io non mi preoccuperei. Invece, come genitore, e le parlo anche come mamma, e nel mio libro questo aspetto viene fuori più volte, mamma di 2 figli maschi, posso dire che certamente un genitore deve stare attento quando il figlio, soprattutto tra i 15, i 17, i 18 anni, arriva a casa frequentemente ubriaco, e dobbiamo mettere in atto una serie di meccanismi di controllo a distanza. Noi sappiamo che se controlliamo i ragazzi in maniera troppo serrata non facciamo altro che indurre in loro un desiderio di trasgressione. Allora dobbiamo cercare di notare se ci sono dei cambiamenti in questi ragazzi, se questa abitudine è frequente. Poi che fare a questo punto? non ci sono che qua delle ricette. Certamente c'è un elemento di provare a parlare con questi ragazzi, capire con chi escono, cosa fanno.
Ma dottoressa, una cosa mi interessa rispetto a quello che ha detto prima. Il mutare di abitudini sociali familiari, in cui c'è una sorta di ritualizzazione del bere in famiglia, che oggi è notevolmente cambiata, se non nelle regioni in cui è così tenacemente legato alla tradizione, alla cultura. Oggi chi ha più tempo di sedersi a tavola e avere la normale, il normale desco familiare in cui tutti sta seduti, in cui c'è il vino, in cui si beve il pomeriggio, la sera si fa il bicchierino. Quindi si è un po' perso una capacità familiare e sociale di controllare l'alcol, quindi diventa soltanto un elemento di pura trasgressione.
No, non si è persa. Questo, guardi, le dico io, sono soprattutto...
Lo mando a lei.
Sì, sì, io faccio soprattutto ricerche di tipo qualitativo per cercare di capire quello che i numeri ci dicono. E quello che è interessante, soprattutto negli studi che abbiamo fatto confrontando l'Italia con il Nord Europa, in particolare la Finlandia, emerge che oggi, cioè tra i 17enni di oggi e i 70enni di oggi, l'elemento comune rispetto al bere è proprio quello che noi abbiamo chiamato socializzazione all'alcol in famiglia. Ossia ancora oggi, nonostante tutti i cambiamenti, nonostante non si pranzi più e si ceni tutti i giorni tutta la famiglia insieme, i ragazzi ancora vengono avvicinati in maniera prevalentemente graduale in famiglia all'alcol, situazioni in cui si trasmettono dei valori rispetto all'alcol che sono soprattutto legati all'alimentazione, alla socialità, alla convivialità. Questo è un elemento che ancora, nonostante tutto, caratterizza la nostra cultura del bere, e questo è un elemento anche che mi porta a dire che dobbiamo evitare una serie di luoghi comuni. Uno di questi è quello di mitizzare, lo facciamo sempre noi adulti, mitizzare il passato. Parlando di alcol spesso si dice abbiamo perso la nostra cultura del bere, che era una cultura sana. Ma non è così, perché non era così sana. Noi veniamo da una cultura del bere che negli anni 70 aveva un livello di consumo pro capite di alcol il doppio di quello di oggi.
Noi ci dobbiamo fermare qui perché dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa. Io la saluto, se poi può rimanere ancora con noi, la accolgo volentieri. Se invece ci deve salutare, è già importante quello che ci ha detto rispetto a una possibilità di attenuare lo stato d'allarme, che non significa abbassare le difese, ma perlomeno osservare il problema da un punto di vista lievemente più oggettivo.
Melog, la realtà condivisa.
Questa sarà che sono ubriaca alle 6 di pomeriggio, cioè ti pare? Drunked si dice in olandese. Noi abbiamo fatto appena la pipì da Sarsbastusk e io non ho bevuto, cioè io non è che non ho bevuto.
Madonna, fanno a foto? Allora, ma siamo quanti cicchetti? Tre? Il terzo, ma poco.
Perché dobbiamo camminare un po', quindi dobbiamo
andare. Ma che altro dobbiamo fare?
800240024, stiamo analizzando con distacco e con attenzione quelli che sono i dati molto allarmistici sulla compulsiva attenzione all'alcol da parte di giovani adolescenti. Stiamo chiedendo al pubblico di portarci testimonianza diretta di quello che è il problema sentito nella loro cerchia familiare, nella loro cerchia di amicizie. Lucia, buongiorno.
Buongiorno, mi scuso per la voce perché ho mal di gola. Allora,
no,
io porto questa
bene.
Testimonianza. 20 anni fa, ahimè, quando avevo 17 anni, ero negli Stati Uniti e eravamo costernati dal proibizionismo che c'era allora, non si poteva bere una birra con la pizza. E ridevamo perché dicevano, guarda un po' sti qua, questo proibizionismo sono riusciti ad avere la gente che beve di nascosto e ne combina di tutti i colori. E noi dicevamo, noi invece siamo fortunati perché in casa ci insegnano a bere con responsabilità e la nostra birretta ce la possiamo prendere. Oggi come oggi, io faccio l'insegnante, vedo che l'educazione da parte della famiglia manca e si pretende che lo Stato con leggi proibizioniste sopperisca questa mancanza e il risultato è un disastro. Ecco, questa diciamo è la mia esperienza.
Sì, però l'esperienza perché è un disastro? Su questo mi interessa, non tanto...
È un disastro e lo vedo in tanti...
Le sue birrette adolescenziali, cosa succede oggi, visto che è insegnante nelle classi?
Quello che vedo oggi non è tanto, cioè questo diciamo lo vediamo andando in giro magari la sera, questi ragazzini appunto qui e là che fanno festa, diciamo così. Quello che io dico è vedere, ma non soltanto in questo frangente, anche in tanti altri frangenti, che i genitori dicono cosa, mio figlio, no, è mio figlio, queste cose non le fa, non sanno dove vanno i figli, non sanno cosa bevono i figli, non sanno cosa hanno fatto, poi quando succede anche le combinano, li cascano giù dal pero e magari si arrabbiano pure. Poi,
ma
la
questo
cosa
lo dicono anche
ridere,
i genitori dei serial killer, è normale.
Da ridere, beh, ma parte un pochino da lì purtroppo la cosa, cioè è una cosa endemica, anche all'insegnante che si sente dire no, mio figlio queste cose non le fa, no, le fai come? Cioè, basta guardare cosa combina in classe, cioè,
ma lei ha mai avuto in classe ragazzi palesemente bevuti? No,
no, no, no, no, no, no, assolutamente no,
ma questo ha fatto. Biagio, buongiorno. Biagio.
Sì, buongiorno. Ho chiamato per raccontare un po' quella che è la nostra esperienza di famiglia. Noi abbiamo un bar. Volevo dire che è molto interessante ascoltare quello che è l'aspetto sociologico della cosa, l'aspetto psicologico, però non ho sentito parlare di quella che è la cultura dello sballo dei giovani. Mm-hmm. Noi abbiamo un bar e le dico che il problema vero è che noi ai ragazzi a un certo punto, quando abbiamo qualche dubbio, chiediamo i documenti e tra loro, questo si sa, nel nostro bar negli ultimi anni c'è stato un calo perché i ragazzi bevono e vogliono bere e trovano bar che gli danno l'opportunità a 16 anni di bere il mojito, di bere i cicchiti, di bere qualunque cosa, di ubriacarsi, perché il sabato e la domenica nei weekend per loro c'è la cultura dello sballo, non c'è la cultura del bere. Poi certo ci sono le famiglie che danno le indicazioni, che danno i principi di base, ma tra loro c'è la cultura dello sballo e io di questo non ho sentito parlare. Io le dico che se non ci preoccupassimo di questo nella nostra attività avremmo probabilmente il 50% di più di fatturato, e le dico che quello che penso è la mancanza di controllo, non ci sono i controlli nelle attività commerciali, non ci sono controlli.
E secondo lei Biagi, i controlli ovvierebbero o arginerebbero quella che lei chiama la cultura dello sballo?
Arginerebbero sicuramente, di fondo deve esserci ovviamente una cultura della famiglia e questo di base, ma poi deve esserci un controllo totale, ci vuole poco per andare in giro nei bar di qualunque città d'Italia, di qualunque regione d'Italia, per rendersi conto che quando c'è quel target dai 15 ai 18, il venerdì sera, il sabato sera e anche la domenica, c'è la cultura dello sballo e bevono liberamente qualunque cosa.
Fermiamoci qua. Dottoressa Franca Beccheria, ricordo, una sociologa, è uno dei soci fondatori di Eclectica, che è un'agenzia di Torino che realizza progetti di ricerca, formazione e intervento proprio sui temi della salute e degli stili di vita, e ha scritto un libro, Alcol e giovani, riflettere prima dell'uso, editore Giunti. Ha sentito, dottoressa, il nostro barista ripone il problema su una cultura diffusa finalizzata proprio allo sballo, poi lo sballo può passare attraverso varie modalità e varie sostanze, ma sicuramente secondo lei è un problema di proibizionismo, ci sarà sempre un bar che alla fine chiuderà un occhio, ci sarà sempre un ragazzo maggiorenne che prende i bicchieri col mojito per tutti e li porta fuori.
Sì, due sono gli aspetti che ha evidenziato l'ascoltatore con un contributo a mio avviso molto interessante. Allora, è vero, c'è una cultura dello sballo tra i giovani, ma io credo che dal punto di vista dell'analisi del problema dovremmo porci la domanda, non tanto concentrarci sull'alcol, ma porci la domanda perché questa cultura dello sballo. E provo a sintetizzare alcune degli elementi che dai nostri studi sono emersi. I giovani bevono essenzialmente per stare insieme, come elemento della socialità, e bevono anche tanto per raggiungere questo scopo di facilitare la relazione e la socialità. Ma lo fanno anche come risposta a un'ansia prestazionale. C'è una società che chiede a loro, a cominciare dalla famiglia, di essere brillanti, di riuscire a scuola, e il messaggio è: se non tu non sei al massimo non potrai aver successo, perché questa società non offre opportunità ai giovani. Non c'è giorno che i notiziari non aprano con notizie sul tasso di disoccupazione, sulla fuga dei giovani italiani all'estero. Allora noi dobbiamo porci la domanda del perché questi ragazzi bevono tanto in quel modo. Ci sono delle ragioni che meritano di essere approfondite.
Più o meno sono le stesse ragioni per cui bevevano gli sfaccendati da osteria qualche decennio fa. emarginazione, mancanza di obiettivi, mancanza di ruolo sociale,
sì, è
disperazione.
È un po' più forte oggi secondo me, perché è proprio una mancanza di prospettiva collettiva, una società che dice ai giovani guardare, si preoccupa dei giovani solo perché li vedono in strada a bere, ma non si preoccupano dei giovani che sono senza lavoro, che sono senza prospettive, che studiano sapendo che quando devono iscriversi all'università la maggior parte delle persone intorno dice tanto non troverai lavoro se fai filosofia, se fai storia o se fai lettere. Allora di questo forse ci dobbiamo occupare. Ma vengo alla sua domanda rispetto al proibizionismo. Io credo che il proibizionismo non ha certamente funzionato e non funziona neppure oggi negli Stati Uniti, dove ricordo che l'età per l'accesso alla bevanda alcolica è 21 anni, il tasso di ubriachezza a 16 anni negli Stati Uniti è pari al nostro, se non superiore in alcuni stati. Dunque, certamente non funziona, ma non funziona neanche l'assenza totale di regole. In questo senso io sono d'accordo con l'ascoltatore che gestisce il bar, quando dice ci sono dei venditori irresponsabili e ci sono sia come gestori di locali pubblici e sia come amministratori irresponsabili, perché oggi abbiamo un fiorire di venditori più o meno legali di bevande alcoliche, ci sono una serie di distributori che funzionano tutta la notte e che vendono ogni tipo di bevanda alcolica senza alcun controllo. Allora io credo che tra il proibizionismo e il vietare e la totale deregulation a cui stiamo assistendo ci sia una via di mezzo che dia anche il segno della responsabilità dell'adulto.
Che è sempre la via più difficile a individuare, la famosa via di mezzo, perché negli eccessi comunque ci si caratterizza sempre e si rischia molto meno.
Melog, la realtà condivisa.
La sociologa che abbiamo avuto fino a poco fa in collegamento ha in qualche maniera ridimensionato, anche se questo non significa abbassare la soglia dell'attenzione, comunque strappandosi i capelli e dicendo Dio mio dove andremo a finire non si risolvono i problemi, ci ha fatto capire che in realtà con alcune regole comunque che servono a fissare dei tetti, dei limiti, un grado di attenzione, il problema può essere tenuto sotto controllo. L'importante è che non esista la trascuratezza, non ci si accorga dei giovani soltanto, questa è la sua frase testuale, quando li vediamo per strada con il bicchiere in mano e temiamo dove andranno a finire, che fine faranno. Matteo, buongiorno. Matteo, è caduta la linea, vediamo se lo recuperiamo, è molto che aspettava, mi dispiace, lo cerchiamo. Paolo. Paolo, buongiorno.
Buongiorno, io volevo portare la mia esperienza, ho 64 anni, ho due figli, uno di 23 e uno di 29, li ho avvicinati al vino verso i 20 anni, facendo degustare i vini, facendoli capire, ho incitato loro a fare addirittura un corso di assaggiatori dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, e il risultato per me è stato positivo perché con la nostra assistenza di genitori, diciamo, e conoscendo il prodotto nel verso giusto, attualmente si gustano il vino, aprono la bottiglia magari abbinandola al pasto e soprattutto hanno capito che il vino va usato come gli altri alcolici e superalcolici nei momenti giusti.
Mi sembra chiaro, però, Paolo, questa è l'altra faccia a luna, è chiaro, trasformano quello che è un prodotto destinato, immaginato, pensato, nei secoli sempre visto come qualcosa che deve dare piacevolezza alla vita, quindi lo alternano e lo armonizzano con altre fasi della vita quotidiana e non sono certo le persone che vanno in giro col cartoncino del vino per poi vomitarlo negli angoli delle strade, questo è chiaro. Matteo, buongiorno.
Buongiorno. Io sono un produttore di vino della Val di Lasi e mi piace molto che voi stiate cercando di dare una dimensione corretta a quello che può sembrare un problema nel consumo di alcol, però credo anche che sia obbligatorio distinguere consumo e consumo, cioè
certo,
quello che c'è dietro un bel bicchiere di vino vale la pena spiegarlo più che condannarlo.
E no, ma questo mi sembra, l'ha detto anche l'ascoltatore prima, mi sembra scontato. non rientra in tutto questo discorso, ma non perché io voglia tenerle parti dei produttori di vino, perché mio padre abbia prodotto vino fino alla mia adolescenza, quindi conosco bene cosa significhi questa cosa qua, ma semplicemente per il fatto che parliamo di cose diverse. Il bevitore compulsivo di 5 ciofeghe una messa dietro l'altra, bevute e mandate giù come se fosse acqua nel giro di pochi minuti, è tutt'altra cosa rispetto al, esatto, conoscitore del vino, è un altro mondo.
Se questa persona andasse spiegato come consumarlo l'alcol, secondo lei il problema non sarebbe parzialmente risolto? O
io diciamo che se ha una passione comunque per le bevande alcoliche, certo, l'alternativa di dare a loro un'infarinatura perlomeno di quella che è il consumo consapevole, piacevole, controllato e non pernicioso delle sostanze alcoliche sarebbe senz'altro una soluzione, invece che puntare il dito contro e mandarli ai centri di riabilitazione bisognerebbe dire ti piace bere, beh noi ti insegniamo cosa significa bere bene. Io ho seguito molte volte delle sedute di degustatori di vini, non è proprio la mia cifra di vita, quindi mi annoio moltissimo, però non ho mai visto nessuno alzarsi ciucco anche se beveva molto vino, questo è un dato di fatto. Grazie Matteo. Mara, buongiorno.
Buongiorno, io chiamo da Milano e sono un insegnante. Mi è successo lo scorso anno di avere in classe un ragazzo che si accasciava continuamente al mattino e quindi non riusciva proprio a seguire le lezioni, indagando un po' durante l'intervallo, cioè controllandolo un po', soprattutto nelle dinamiche con i compagni, mi sono accorta che si vantava del bere, quindi l'ha detto proprio esplicitamente.
Anche perché Mara, una persona che beve si sente a fiato, nel senso chi comincia a bere la fiatata alcolica rimane negli ascensori, rimane nelle stanze, si sente a distanza. È anche la persona che apparentemente è lucido, quando sente quel retrogustino alcolico capisce che è uno che esagera con la bottiglia, soprattutto la mattina.
Sì, sì. Quindi per noi è stato, per il consiglio di classe è stato un problema gestire questo ragazzo. Il caso vuole che però a Milano con l'ASL si collabori con un progetto di educazione tra pari.
E la famiglia in tutto questo?
La famiglia inesistente, purtroppo.
Quindi avete fatto tutto da soli?
Non è mai, anche presentando il caso, no, dicendo che il ragazzo non... La famiglia, proprio la mamma che veniva a colloquio, non riusciva proprio a...
Ma se ne rendevano
capire,
conto che avevano un problema in casa o per loro cadevano
dalle nuvole? Per loro secondo me era prassi, quindi il ragazzino beveva perché bevevano il papà e la mamma.
Quindi già in un ambiente familiare
era
rischioso.
L'ambiente familiare, sì.
Il ragazzino quindi quanti anni aveva, lei dice ragazzino?
15 anni, prima superiore.
Come è andata a finire la storia? Così sappiamo anche l'esito.
È andata a finire che io insegno francese, la collega di scienze e la collega coordinatrice di italiano abbiamo parlato un po' con lui, gli abbiamo fatto capire che sarebbe deleterio un atteggiamento del genere il continuare. Poi gliel'abbiamo fatto capire proprio anche a livello di sviluppo delle sue conoscenze, perché in classe
e vi ha seguito, vi ha retta?
Questo è difficile dirlo, devo dire che la situazione poi a fine anno lui è stato promosso, quindi era un ragazzo molto intelligente, io quest'anno poi non l'ho più, non è un mio alunno, quindi spero anche che questo progetto di educazione tra pari sortisca buoni effetti.
Grazie Mara, insegnante, ci ha portato una sua notizia, grazie a Fabrizio Intonti e a Valerio Rocchetti, a domani.